E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi, di dire grazie ancora una volta per essere con noi. Così insieme questa settimana apriremo altrove la Bibbia, il libro più letto. E oggi tocca aprirla proprio nel libro di Giuda, nella Epistola di Giuda. È come lavorare in una miniera per via di tutte le pepite d'oro che sono a disposizione in questa piccola epistola. Lo scrittore, l'autore, quindi è Giuda, e ci dice di essere il fratello di Giacomo. Nei Vangeli vengono nominati 3 o 4 uomini che si chiamavano Giacomo e 3 che si chiamavano Giuda. Siamo aiutati nell'identificazione dell'autore di questa epistola, di questa lettera, dal racconto di Matteo 13, versetto 55. Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? I suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? Quindi questi due fratelli, Giacomo, l'autore dell'epistola di Giacomo, e Giuda, autore di questa epistola, erano fratelli del Signore Gesù. Gli altri due uomini, chiamati Giuda, erano entrambi tra i 12 apostoli. Il più conosciuto, chiaramente, è Giuda Iscariota, l'apostolo che tradì il Signore. L'altro apostolo, chiamato Giuda, viene identificato così, in Giovanni 14, al versetto 22. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò, «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» E viene identificato quindi solamente con l'indicazione che non è Giuda Iscariota. Quindi crediamo che l'autore di questa epistola sia il terzo Giuda menzionato nella scrittura, ossia Giuda, il fratello del Signore Gesù. Né Giuda né Giacomo si identificano nella loro lettera come fratelli del Signore. Giacomo, se vi ricordate, si presenta così in Giacomo 1, versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Giuda invece si presenta in quest'altro modo, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Giuda si definisce come servo, cioè schiavo di Gesù Cristo. Perché né Giacomo né Giuda fanno valere la loro relazione di sangue con Gesù? Penso che la ragione sia ovvia. Nessuno dei due credeva nelle pretese messianiche di Gesù fino a dopo la sua resurrezione. È stata proprio la resurrezione a convincerli che Gesù era chi diceva di essere. Fino a quel momento pensavano forse che Gesù fosse solo un patito di religione, che fosse, come dice la scrittura, fuori di sé. Ma dopo la sua resurrezione cedettero. Vedete, era possibile crescere nella stessa casa con Gesù e non riconoscerlo. Nel Salmo 69 possiamo vedere come Gesù provò solitudine, incomprensione durante gli anni passati a Nazaret. I suoi fratelli quindi sentivano che, anche se erano cresciuti con lui, non lo avevano conosciuto davvero. Come disse più avanti Paolo, nella seconda Corinzi, al capitolo 5, versetto 16, «Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così». Giuda, anche se fratello, riconosce che Gesù è il Cristo glorificato, che la sua relazione umana non ha alcun significato. Anche Giuda dovette andare a Cristo come peccatore, accettandolo come Salvatore, come chiunque altro. A proposito, questa è una meravigliosa risposta di Giacomo e Giuda a un atteggiamento che sorse dopo l'epoca degli Apostoli. Ci fu un breve periodo durante il quale la famiglia di Gesù fu riverita in modo quasi sacro, superstizioso, come se i parenti stretti del Messia fossero stati a loro volta qualcosa di speciale. In realtà non erano esseri superiori, erano dei semplici esseri umani che dovevano andare a Cristo per essere salvati, proprio come noi. Ho sempre pensato che il protestantesimo abbia per reazione ignorato Maria. Essa era sicuramente una persona meravigliosa e non è stato per caso che sia stata scelta da Dio per portare in grembo suo figlio, ma questo non significa che debba essere innalzata al di sopra delle altre persone. Essa stessa si riserva un posto preciso. Elisabetta la chiamò beata tra le donne, non al di sopra delle donne, e Maria stessa confessò il suo bisogno di un Salvatore in Luca 1, versetto 47. «E lo Spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore». Quindi il breve periodo in cui nelle chiese la famiglia del Signore fu elevata a una posizione molto alta, quasi agli onori degli altari, diremmo noi, non trovò certo l'approvazione di Giacomo e Giuda. Loro stessi si misero nella posizione di semplici servi di Cristo. Il libro di Giuda è stato scritto probabilmente alla luce dei più recenti studi tra il 66 e il 69 d.C. Il tema del libro è la rassicurazione nel momento dell'apostasia, nel momento cioè dell'abbandono della vera fede. Giuda avrebbe potuto trattare l'argomento della giustificazione per fede, ma Paolo ne ha scritto in Romani. avrebbe potuto parlare della resurrezione di Cristo, ma Paolo ne aveva parlato in Prima Corinzi. Avrebbe potuto scegliere la dottrina della riconciliazione, ma Paolo ne aveva parlato in Seconda Corinzi. Probabilmente Giuda avrebbe potuto scrivere sul grande argomento della fede, ma Paolo l'aveva già fatto in Galati, o avrebbe potuto scegliere la Chiesa come corpo di Cristo, ma Paolo ne aveva parlato in Efesi, o avrebbe potuto scegliere la persona di Cristo, ma l'Apostolo Paolo ne aveva parlato in Colossesi. Giuda avrebbe potuto parlare del nostro grande sommo sacerdote, ma già l'autore della lettera agli Ebrei lo aveva fatto. O avrebbe potuto scegliere l'argomento della comunione, ma Giovanni ne avrebbe scritto più avanti. Così, lo Spirito di Dio lo spinse a sviluppare una delle grandi dottrine. Lo Spirito di Dio fermò il suo proponimento prima che potesse portarlo a compimento e lo diresse da un'altra parte. L'argomento di Giuda è l'apostasia che deve venire. Egli ci dà infatti il più vivido e drammatico resoconto che abbiamo dell'apostasia. Giuda espone un segnale rosso alla curva più pericolosa della strada che la Chiesa di Cristo sta percorrendo. Giuda descrive in termini vividi e con linguaggio ispirato le spaventose condizioni che sarebbero arrivate nel futuro. Questa piccola epistola è come un allarme antirapina. Gli apostati sono entrati nella chiesa, sono entrati dalla porta secondaria mentre nessuno guardava. Questa piccola epistola è come una bomba atomica ed esplose nella chiesa primitiva come un segnale. Giuda ci dà l'unico resoconto della Bibbia riguardante la contesa di Satana con l'arcangelo Michele sul corpo di Mosè. È un impressionante passaggio. Giuda riporta anche la profezia di Enoch, che non si trova in nessun altro brano delle sacre scritture. Egli vede il Signore arrivare con migliaia di suoi santi. La piccola profezia di Giuda è un'adeguata introduzione al libro dell'Apocalisse. Leggiamo a questo punto i primi tre versetti dalla lettera di Giuda. In essi lo scrittore si rivolge ai suoi lettori salutandoli, spiegando loro il motivo che lo aveva spinto a scrivere la stessa lettera. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Come dicevo, Giuda spiega che avrebbe voluto scrivere a questi credenti sulla loro comune salvezza, ma che, spinto dallo Spirito di Dio, aveva invece scritto per esortarli a mantenere salda, pura, la loro fede. Giuda inizia il suo scritto con delle parole che dovevano servire a rassicurare i suoi lettori. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Come ho detto nell'introduzione, ci sono nel Nuovo Testamento tre uomini che portano il nome di Giuda, ma abbiamo delle ottime prove che identificano l'autore di questa epistola nel fratello del Signore Gesù, servitore di Gesù Cristo. La parola servitore ha il significato letterale di schiavo. Giuda non reclama nessun legame di sangue con il Signore Gesù, come se questo potesse dargli una posizione superiore. Questo atteggiamento dovrebbe mettere a tacere l'idea nata nella Chiesa primitiva, nel periodo post-apostolico, che la famiglia di Gesù dovesse essere riverita in quanto composta da persone speciali. Il dottor Marvin Vincent, uno studioso del greco, fece questo commento. Il fatto che Giuda non alluda alla sua parentela con il Signore può essere spiegata dal fatto che, nella sua mente, questa relazione naturale era meno importante di quella spirituale e che questa designazione sarebbe stata in armonia con quei sentimenti superstiziosi che sarebbero nati in seguito e con i quali le ere successive avrebbero guardato i parenti del Signore. Giuda si identifica, come abbiamo detto nell'introduzione, con il fratello di Giacomo. Sia Giacomo che Giuda sono fratelli del Signore Gesù, e Giacomo è l'autore dell'epistola che porta il suo nome. È menzionato dall'Apostolo Paolo come uno dei pilastri della Chiesa di Gerusalemme. A coloro che sono santificati da Dio Padre. Alcuni testi greci riportano il termine agapao, che significa amare, al posto di agiazzo, che significa santificare. Sono in molti a pensare che amare sia più accurata di santificare, e rende un po' più prezioso ai nostri cuori sapere che siamo amati da Dio Padre. Vorrei condividere con voi la traduzione di Kenneth West, uno studente del Moody Bible Institute. La sua traduzione, anche se un po' personale, in molti punti porta alla luce il significato originale. Giuda, uno schiavo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono stati amati da Dio Padre e sono nella situazione permanente di oggetti del suo amore, che sono stati guardati per Cristo Gesù e sono nella situazione permanente di essere attentamente custoditi a coloro che sono stati chiamati, eccetera, eccetera. Questo è un meraviglioso passaggio della Scrittura. Siamo amati da Dio Padre e preservati, custoditi per Gesù Cristo. In questo testo ci sono molte parole sulle quali è opportuno riflettere perché sono importanti. La prima parola è preservati, custoditi. È la parola che ci dà la chiave per capire il libro di Giuda, libro che, come vi dicevo, ci presenta l'apostasia, così come non ci viene presentata in nessun altro posto della Scrittura. È spaventoso, ma Giuda non scrive per il semplice gusto di spaventarci e non scrive nemmeno soltanto per darci una limpida visione a titolo informativo. Ci dà questo resoconto perché possiamo avere rassicurazione nei giorni dell'apostasia. Usa la parola preservare per 4 volte. Sono preservati in Gesù Cristo. Dio è colui che li preserva. Al versetto 21 è detto «Preservatevi nell'amore di Dio» e al versetto 24 «A colui che può preservarvi da ogni caduta». Queste affermazioni ci danno la certezza della salvezza anche nei giorni più bui, nei giorni bui dell'apostasia. E come vedremo, noi tutti stiamo vivendo in giorni di apostasia. Quanto ci addentreremo ancora in tutto questo prima del rapimento? Io non lo so e non credo lo sappia nessuno. Quello che so è che siamo decisamente in un periodo di apostasia. Guardando nuovamente la parola preservati, è interessante notare che nel mondo fisico ci sono vari modi di preservare il cibo. Una con l'aceto, l'altra con lo zucchero. Ci sono molte persone oggi che sono, sì, preservate, ma con l'aceto, ed è così che si comportano. Hanno una disposizione acida. Ci sono anche persone che sono preservate nello zucchero, ma anche coloro che sembrano essere preservati nell'aceto sono preservati nella grazia di Dio. L'Apostolo Giovanni ci dirà in Apocalisse 12, versetto 11, «Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte». E questo è l'unico modo in cui i credenti attraverseranno la grande tribolazione. E questo è l'unico modo in cui potremo vincere per il sangue dell'agnello. Non abbiamo nessun merito, nessuna potenza per sconfiggere il maligno. Devo tornare alla illustrazione data dal Signore Gesù stesso quando disse in Giovanni 10, al versetto 11, «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore». E poi parla ancora delle sue pecore in Giovanni 10, versetti dal 27 al 29. «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre». Se una pecora è tenuta al sicuro, non ne ha merito. Una pecora non può difendersi da sola, non ha denti e unghie per combattere il nemico, non può scappare. Anche un coniglio non si può difendere, ma può scappare dal pericolo. Una pecora non può fare nemmeno questo. Una pecora è indifesa. Quando una pecora di Dio dice di sapere di essere salvata, non si sta vantando di se stessa, si sta vantando del suo pastore. Ha un pastore meraviglioso. Vedi, amica, amico, se dici di non essere sicuro della tua salvezza, non stai pensando al tuo pastore, perché lui dice di poterti preservare, dice che nessuna cosa nel creato può strapparti dalla mano del Padre. Non si tratta della nostra capacità di tenerci stretti a lui, è lui a tenerci stretti, lui dice di poterlo fare, sta a noi fidarci completamente di lui. La salvezza si basa sulla parola di Dio, sta a te crederci o meno. La sicurezza della tua salvezza si basa proprio su questo, perché lui ha detto chiaramente che hai una salvezza certa. E ti lascio con queste affermazioni del Signore contenute nella sua parola. Io ti invito a risentirci domani alla consueta ora.